Ho un'ultima domanda per te. Tanto peggio, tanto meglio forse, ma in questo senso, cioè c'è forse una consapevolezza che nasce dalle difficoltà. Tu dicevi che queste persone stanno, insomma, partono da un punto individuale per emettere questa difficoltà. La riforma del federalismo e i tagli della finanziaria che vi metterà in difficoltà, e te come prima persona su questo, secondo te riuscirà a portare questa consapevolezza, aiuterà a portare questa consapevolezza ai cittadini di questa difficoltà e quindi forse a muoversi per cercare di cambiare le cose? O li spingerà a un individualismo ancora più accentuato?
Ma secondo me va vista un po' più in generale, nel senso non so se la riforma unita ai tagli porterà a una consapevolezza diversa, ci sono anche altri fattori che vanno tenuti in considerazione. E io sono molto contenta della chiacchierata di stasera, nel senso che non sono l'unica che ha idee così estreme ancora, anche all'interno del mio partito. E, no, io cioè, proprio per queste idee estreme la dico come la penso senza fare la politicamente corretta. Credo che veramente finché non si arriverà alla fame nessuno sarà così consapevole e ci deve essere un punto di non ritorno forte come ciclicamente c'è stato. Io sono di questa opinione, condivisibile o meno, forse data anche dall'età, non lo so, ma comunque credo che ci deve essere un passaggio forte. E finora anche dei tagli, e anche su quello che prima non ho citato, che è il fondo per l'affitto, c'è sempre qualcun altro che ci mette una pezza, perché forse ci mette la faccia e quindi una pezza deve mettercela per forza. E quest'anno io mi assumo la responsabilità di non aver coperto il taglio del governo. E non l'ho coperto proprio per tutto, perché il comune è obbligato a metterci un 15%, noi eravamo arrivati quasi a un 98%. Io non ho voluto andare a coprire un nuovo taglio. Infatti il prossimo anno questo fondo non ci sarà più, quindi non verrà più dato questo contributo alle persone che sono in affitto, non a tutte ma a una parte. Però deve risvegliarsi questa consapevolezza, la consapevolezza che se si lotta, se si continuano a far valere i propri diritti, è chiaro che come politici abbiamo il dovere di lottare, ma ci serve una base, ci servono proposte, come qualcuno citava prima, Massino, ci servono proposte anche che ci facciano dire se siamo carne o se siamo pesce, non è, ma sì, anche questo, ma anche questo, ma anche questo, perché mettere tutti su una poltrona non si può, bisogna scegliere che poltrona bisogna rappresentare e bisogna sceglierla coerentemente con la base che si vuole rappresentare anche coerentemente rispetto al percorso politico che si è fatto. Quindi io sono un po' di questa idea, non so se la riforma e i tagli, secondo me se andiamo avanti così con altri 5 anni di governo Berlusconi, sì, prima o poi si arriverà a farli venire fuori questa consapevolezza, perché la cinghia è tirata troppo. D'altro canto, forse è solo un'impressione mia, ma vedo anche delle generazioni ormai un po' rassegnate al fatto di ottenere delle cose tramite dei favori o tramite superamento di file, per esempio sanitarie, perché conoscono quello, perché tanto si dà per scontato che il sistema non funziona, non bisogna impegnarsi per cambiarlo. Ci sono tutti gli aiutini. E quindi sì, un po' questo. Io sono
Forse rompendoli questi aiutini possono.
sì, dalla nostra parte è molto difficile, non riesci mai arrivare a capo. Bisogna che proprio il fatto, l'avvertenza che hanno seguito loro, credo che sia una cosa che noi politici facciamo molto fatica ad ottenere. Cioè loro si sono resi credibili agli occhi di persone che non conoscevano e hanno detto io ho queste competenze, io ti posso aiutare. Io vengo da un incontro con una parte cittadina di Campogalliano sui profughi, io ho studiato cultura e diritti umani e non si fidano di me quando io gli dico che le statistiche sull'immigrazione e sulla criminalità dimostrano che non sono gli stranieri quelli che dicono. Io non ho credibilità in questo perché ci sono dei mezzi di comunicazione che tutti i giorni dicono che quello che ho studiato io all'università non è vero. che quello che propongo io per l'integrazione non è vero, che non si fa così, che bisogna essere contrari a una società multietnica, che è come dire che si è contrari all'invecchiamento della popolazione. Cioè, ormai stiamo, è tutto spostato sullo slogan e sulle cose impossibili e non su quello che è vero. Quindi io sono dell'idea che finché non si tocchi, non si arriva a toccare il fondo in maniera abbastanza consistente, quando veramente gli interessi di molti vengono compromessi in maniera pesante, e speriamo non per sempre, ecco, non so come dire, questa consapevolezza vera e di tutti non possa esserci.
No, sicuramente è una scelta politica, sicuramente.
Scelta politica è la...
Perché vogliamo vivere in un'economia di mercato, del capitalismo?
però ci dobbiamo anche dire che non è una cosa solo bella. C'è la concorrenza, vogliamo vivere in un mondo di libera concorrenza che poi si traduce in oligopoli e monopoli, ma facciamo finta che sia concorrenza. La concorrenza c'è chi la vince e c'è chi la perde. E l'Italia l'ha persa, secondo me. Perché? Perché non è un caso che sia la Germania, la Francia, quelli che... Cioè, gli investimenti in ricerca e sviluppo, in realtà, la Germania li sta facendo mica dal 2008, li sta facendo da 10-20 anni. Si sono creati, e qui c'è un economista che ha fatto degli studi, si chiama Roberto Romano, che ha fatto molto interessante, che lavora all'IRSCGL, e si sono creati dei mercati su dei beni di alta tecnologia che sono molto profittevoli per il capitale, solo che bisogna fare la ricerca e lo sviluppo per farli. Allora, la Germania, che è da 20 anni che lo fa, ha dei posti di privilegio in questi mercati e fa profitti. L'Italia è fuori. E allora su cosa gioca l'Italia? Gioca sulla politica dei bassi salari. Cioè, per stare nel mercato tagli salari, che è una politica che dura fino esatto, a domani a mezzogiorno. Perché vuoi tagli salari, fai due macchine, continui a fare 100 macchine, poi che cazzo te le compra quelle macchine lì?
Aspetta,
la dice anche lì.
Cioè, quello che si fa fare la strada, ci vuole 20 anni, lo fanno in un anno.
C'è.
Ma lì sono
anche scelte politiche. Ma scusi, il nucleare, ogni economia. Però qui si aprirebbe. E qui. Anch'io. Ma chiaro. Chiaro. Sì, ma no, il nucleare, e qui chiudo davvero, è proprio un esempio di questo, nel senso che ogni ricercatore serio sa che in tutti i paesi OCSE, per esempio, i programmi di espansione del nucleare sono bloccati.
Sono
quasi tutti bloccati, e anzi in Francia, per esempio, hanno iniziato a produrre meno energia nucleare. Solo in Italia vogliono iniziare adesso a fare il nucleare. Ma perché l'Italia ha perso e fa gli interessi della Francia, fa gli interessi dei capitalismi avanzati. È giusto? Vogliamo le cose? È giusto? No, però c'è l'economia di mercato, ne abbiamo perso. È chiaro?
Certo. Data la politica.
No, sono d'accordo.
Però credo che sia servito come uno specchietto per la lotta del
PNR. E poi stare a 100 di ricevimento e poi le 10 anni per sciogliere tutta forza.
Chiaro.
Infatti no.
C'è la serata sul nucleare. Sul nucleare ci sarà la serata, ci sarà poi Marco Bersani che è preparatissimo sul nucleare. La invito a venire perché sarà una serata molto interessante. Marco sta girando l'Italia. È il 7 giugno, Resistenza Terra. Lì si parla di nucleare e di radiazione dell'acqua. No, ma infatti è un problema politico. È un problema politico.
Ripeto, ma vogliamo l'economia di mercato? Ma l'economia di mercato non è l'unica economia. Se vogliamo l'economia di mercato e il capitalismo, ci ciucciamo che l'Italia ha perso la concorrenza. Punto. Cioè,
c'era il Manno che aveva una domanda. Aspetta, che sentiamo la sua domanda un attimo. Una domanda, Ermanno.
Con cui voi dovete confrontare quotidianamente diciamo, politica, prendiamo sia a livello locale la sua responsabilità, la questione gioco. E quindi questa è la prima parte della risposta. La seconda è cosa vedete di diverso di tante persone della vostra età che invece non hanno questo genere di spirito. E quindi di conseguenza è il loro quadro negativo delle vostre motivazioni o semplicemente la vita che ha portato ad avere la stessa fortuna in termini di educazione, di formazione, di cultura, di interesse, ma anche di personalità, o è il caso?
Secondo me, parlo poi a titolo personale, fondamentalmente è stato un discorso di responsabilità. Se a un certo punto vedo fare determinate scelte, vedo che la briga che prendo incontro da me non è fondamentalmente giusta, perché mi permetto responsabilità, parlando, prendendo responsabilità di quello che dico, di dire che un determinato abuso del potere, un determinato abuso di una condizione spesso guadagnata, ottenuta in maniera illecita, non è giusto. Quindi mi sento preso in causa. C'era una cosa, non ricordo chi, che diceva: sono venuti a prendere il mio vicino, niente, sono venuti a prendere per ultimi sono venuti a prendere me, e non c'era nessuno da essere qualcosa. Sinceramente non vorrei essere né il primo né l'ultimo che viene preso, e non vorrei vedere nessuno essere preso via. Per questo credo che spesso e volentieri proprio persone si sentono mettere le etichette addosso e ci vivono troppo tranquillamente. Nel senso che tanta gente gli si dice: sei uno studente, sei un fannullone, che dicono: sì, vabbè, ma tanto è lavoro. Certo, ho visto gente chiudere la laurea triennale in 6 anni, tutti 18, a calci, senza fare niente della sua esistenza. E ho visto anche gente avere un lavoro e non fare assolutamente niente. Ho visto anche una ditta che ci sono 40 persone che prendono 4.000 euro al mese e si
pure. E, secondo me può essere anche quando incontri una realtà dove c'è una cultura politica egalitaria, dove ci si può confrontare, ci si può autoformare, e potrebbe essere anche questa occasione qua, magari senza microfono, magari insomma senza questa posizione. Però è anche quello, nel senso che e quindi vuol dire che tante realtà dove che sono etichettate come politiche e
sia quelle partitiche, anche molte realtà, io ho avuto esperienze a Bologna di collettivi in realtà, e a volte tendono a essere tutto fuorché appunto quello che dicevo prima in realtà. E per me invece è stato così, soprattutto a novembre, quando insomma abbiamo cominciato a discutere, c'era in questa aula triangolare dove tuttora insomma ci troviamo a fare assemblea, e non è questione di spirito, è questione di metodi con cui vuoi fare le cose, ti confronti, e quindi dove non conta quello che fai e gli spunti di riflessione che hai, conta che non cerchi di strumentalizzare le iniziative che fai dentro un collettivo, ad esempio dentro questa realtà che si organizza da sola, non tenti di strumentalizzarle perché hai un'organizzazione alle spalle o perché magari addirittura insomma per scopi, per interessi personali. E ad esempio il collettivo di Modena, credo che in tutti in realtà siamo andati avanti, ci siamo spalleggiati un po' perché sentivamo questa cosa qui, e se fosse stato altrimenti io stesso me ne sarei andato e mi sarei rifugiato nella disillusione che in realtà mi ha accompagnato per altri anni dell'università, e come nei luoghi di lavoro, perché anche lì poi forse sì, se c'è una scintilla e si crea quel tipo di cultura politica lì, secondo me, dopo si va avanti. E invece anche in tanti luoghi di lavoro più che altro ho visto solo disillusione e non avevo esempi positivi, ed è invece molto significativo che adesso anche, non so, io stato studente e avendo incontrato anche dei luoghi di lavoro, vedo che in certi luoghi di lavoro, la Terim, la GFE, non è così, non incontro quelle facce che erano i miei colleghi a volte, insomma, in cui a quel punto mi appiattivo nella... Che poi si rischia, come alcuni studenti che, con cui parliamo, si rischia di andare nella sindrome da BR però rivisitata da qualunquismo, cioè visto che tutto mi fa schifo, però non riesco a cambiare le cose subito, mi rifugio nella retorica, basta. E allora dopo si rischia magari di vedere anche come poco significativo, non so, il 14 dicembre a Roma, quando ovvio che il governo non l'abbiamo fatto cadere, però, e magari qualcuno ti diceva no, ma perché bisognava bombardarli tutti, ma sono discorsi che contano, perché la rappresentazione che la gente si fa in testa conta tantissimo, perché la personalità si forma così.
Sì, l'oggettivazione, esatto, di un fatto, esatto. La mancanza di oggettivazione di un fatto.
E dopo certe retoriche politiche catechiscono, che questa sia la realtà. Questa rappresentazione, è ovvio.
Si rischia di cadere in quello. Puoi dare una risposta?
Ma sì, la mia storia è molto più banale. Io avevo una nonna molto politica e aveva 70 anni più di me, quindi io sono cresciuta con lei. Anch'io a rendermi conto di questa cosa, e perché tutti i giorni ne senti parlare, perché tutti i giorni hai l'immagine di una società che c'era e che non c'è più, perché vai a scuola e ti dicono che siete una società apatica, che non fate niente, che va sempre bene tutto così, e tu già hai anche un po' la voglia di dire che non è vero, che insomma non siamo tutti così o non sono tutti come, ma anche semplicemente per una voglia di ribellione nei confronti di chi ti dice dall'esterno come sei, come dovresti essere. Rispetto a quelli che non fanno quello che sono impegnati su vari fronti come noi, io registro una cosa particolare. Loro sono di un movimento, di un collettivo, e quindi sono una cosa che nasce spontaneamente per comunanza di interessi e anche di direzione. E chi intraprende la mia strada si rapporta con una vergogna in questo momento, Perché adesso dire che io preferisco dire faccio l'amministratore, poi in realtà è chiaro, sono stata eletta con un partito e porti, grazie alla Minetti o a Renzo Bossi o a qualcun altro, ma anche a persone che un curriculum ce l'avevano e che hanno fatto del politico un lavoro becero o un impegno becero. E anche questo è il peso un po' che si porti, senza voler fare le vittime, uno ha anche delle soddisfazioni, ma non è scontato dirlo, nel senso che vedi poi fai tanti sacrifici e tutti pensano che in realtà tu non stia facendo niente, perché al massimo fai 2 riunioni al giorno e cosa vuoi che sia, c'è della gente in fabbrica che si spacca la schiena, ma quando lo fai con o pensi di farlo con coscienza, secondo te non è che stai facendo 2 riunioni e chi se ne frega. Rispetto a chi non, invece non ha incontrato persone che gli hanno fatto cambiare idea o non hanno o non si vuole impegnare, è un po'. Io per un periodo, ammetto, ho provato a far sentire in colpa chiunque non facesse la mia scelta, ma poi ho deciso di lasciare perdere, nel senso che davanti a te hai nulla, cioè è un muro di gomma, tutto ti torna indietro e molto più forte. E quindi sono diventata un po' fatalista, forse il fatto di sentirsi stanchi di come si è rappresentati, il fatto di voler dire che non è vero che è così, il fatto che hai conosciuto qualcuno, forse è per quello, e forse hai avuto la fortuna, tra virgolette, di incontrarlo, altrimenti ognuno ha l'artefice del proprio destino.
Sicuramente la scuola, io ricordo solo un esempio che è cambiato anche nelle fabbriche, no? Quando uno viene assunto, mi ricordo quando io 15enne venivo assunto, c'era l'anziano della fabbrica sindacalista che veniva lì e ti diceva qua c'è il sindacato, qui si difendono i diritti dei lavoratori, e iscriverti al sindacato è un tuo dovere, cioè c'era tutta una questione. Oggi i rappresentanti sindacali non sanno neanche che, al di là della precarietà del lavoro, perché anche questo è un altro aspetto che sicuramente ha suddiviso, il rapporto di classe l'ha diviso tantissimo, perché tu come rappresentante sindacale devi dire ai ragazzi che sono stati assunti con contratto a termine di non fare sciopero per cercare di non farli buttare fuori appena gli scade il contratto, perché ovviamente con il datore di lavoro non assume sicuramente un ragazzo che ha un contratto a termine e che si mette a fare sciopero il primo sciopero che viene in fabbrica, preferisce averlo imbambito e sottomesso piuttosto che avere qualcuno pensante che magari difende i propri diritti. Quindi questo, secondo me, quella parte di scuola sicuramente si è persa tantissimo. Per cui a me è capitato, ma una cosa molto più banale, dei ragazzi che chiedevano in una polisportiva di fare delle attività con una certa frequenza, cosa che voi ci avete consentito a noi per dire com'è il chemia qui di farlo, e ho sentito anziani che dicevano non hanno voglia di fare niente, noi ci siamo fatti un culo così per costruirsi la polisportiva, che cominciano a costruirsi la loro, questa è nostra e non gliela diamo, voglio dire. Nonostante avessero una di quelle culture che per noi è stato anche un insegnamento, cioè questa rottura completamente del fronte. Secondo me forse bisogna anche ricominciare, capisco lo sconforto, ma forse bisogna anche ricominciare da queste piccolissime cose, cioè piccolissime cose, forse ricontattando il giovane che viene assunto nel luogo di lavoro o quando viene assunto. Quindi però comincia una formazione proprio anche nostra, dai delegati sindacali, dai politici e forse dal singolo cittadino.
Sì, sì, perché anche la formazione politica è poi quella che manca più di tutti, cioè nel senso che noi l'altro giorno si parlava all'interno della conferenza delle elette del Partito Democratico e ci chiedevano, facevamo sempre il solito discorso, si faceva sempre il perché non sono passati questi elementi di femminismo, il perché le donne sono sempre indietro, perché in realtà, detta come va detta, io mi sono impegnata, mi sono trovata nel momento giusto al posto giusto, cercavano donne e cercavano giovani per un nuovo partito, come un casting è stato, sei donna, sei giovane, bene, sei assunta e ti hanno messo ai servizi sociali. Senza darti prima cos'era l'FRNA e il fondo della non autosufficienza, tutte parole che le hai scoperte sul campo. Ora io di formazione ho fatto cultura e diritti umani, cose che sì, nella pratica non servono, sono molto importanti, ti danno una formazione personale, ti danno molta carica perché vorresti convincere tutti che un mondo multiculturale è possibile, che ce la possiamo fare, ma in realtà ti scontri con una mentalità che è dura da debellare. E quindi quando poi tu provi a dire scusate, io sono stata messa qua perché c'era tutto un programma e ok, io volevo, ci credevo, ero consapevole e mi avete dato questa opportunità, perché al di là della battuta del casting è stata un'opportunità, però cavolo, che qualcuno mi abbia preso da parte e mi abbia detto vai a una riunione, questi sono gli elementi principali, qualcuno ci doveva pensare. E anche all'interno del partito è difficile portare questo elemento alla discussione, perché è vero che cioè, chi vuole farlo senza essere considerato un cazzone, uno che è lì perché magari l'ha data qualcuno, perché adesso sono questi...
Molto più facile dire così che non altro.
E prova a dire datemi una formazione, fatemelo vedere 6 mesi prima quello che devo discutere. Quello
che dato l'uovo, è andato prima, l'uovo la gallina, cioè un climato che è iniziato a scivolare, lui prima ha individuato il 1989, comunque possiamo anche trovare un trentennio più o meno. Questo qui è un climato, chi è che l'ha fatto scivolare da prima? Cioè, gli esempi virtuosi che sono iniziati a mancare, quindi si è scollato con la parte sana della popolazione e quindi venendo meno un interesse verso la politica, un interesse verso la legalità, un interesse verso quelle dinamiche virtuose che tengono in piedi una società, una democrazia. È venuto meno l'esempio che ha contaminato quindi la massa che a sua volta non è riuscita più a trovare esempi positivi, in qualcosa in cui credere, quindi dov'è che si è rotto?
Un rovescio. Che viene dalla resistenza, eccetera. Resistenza. Dove comincia questo?
Scusate, solo una cosa.
La,
scusate, la generazione della resistenza, la generazione che ha dato un esempio positivo, ha poi, mi permetto di dire questa cosa, spero di non colpire nessuno, ha poi però generato quella che politicamente è inesistente, quella generazione che non esiste in politica. È paradossale, tu parli, io a Campogagliano, perché siamo qua, faccio i nomi, io parlo con Baracchi che ha fatto la resistenza, ma non ho un corrispettivo di Baracchi che ha 45 anni, non c'è quella fascia, ho un corrispettivo che ha o ha 80 anni o ne ha 30.
Quel buco degli anni 80.
A mio parere ha vissuto su un benessere che è stato creato dai loro genitori senza farsi la domanda della consapevolezza di quel benessere. Ha vissuto di rendita. Dopodiché io ho una bambina che ha 9 mesi e qualche domanda su il suo poter vivere di rendita ce l'ho. Perché io, ed è anche questa un sano esempio di retorica, ma farò fatica a mantenere, volendo fare quello che voglio fare nella vita, a mantenere quello che ha creato mio padre. E qualche domanda, forse, anche su una sana paura di mantenere quello che uno ha, se la deve iniziare a porre.
Loro hanno dissipato la rendita e ci hanno lasciato il buco dei debiti. Va bene, grazie a tutti.